tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Rogers con Shutter tra le novità di Radio Rock che potete votare sul sito radiorock.it. Buongiorno a tutti da parte di Marco Muscarà, buona Epifania, buona Befana, 26 gennaio 2023, le 9 e 6 minuti. Buongiorno a Boris Sollazzo.
No. Esatto. Non so come si fa la Befana, perché nel Babbo Natale lo sappiamo.
Sì, lo sappiamo fare
la Befana di...
non lo so rotte, perché tutte rotte,
perché è meno inflazionato come personaggio quello del della Befana, anche se c'è la tradizione a Roma, no, il giorno della Befana, di andare a Piazza Navona alle bancarelle.
Ma festa molto romana, tra l'altro, sì. Anche al cinema, ripresa dal film che era sceneggiato, se non ricordo male, da Guaglianone, che era La Befana Vien di Notte, che
è
anche il sequel.
È vero. Con
la Cortellesi, mi pare.
Con la Cortellesi, sì, assolutamente. Anche la Bellucci ha interpretato recentemente la Befana in un film, non ricordo quale fosse.
Forse è proprio quello,
non ricordo. Anche quello, insomma, sì, forse uno è stato in un sequel, cioè forse nel prequel era la Bellucci e poi la Cortellesi, non ricordo, però insomma c'era questa versione della Befana un po' così diversa dal solito. Come va, tutto bene?
Bene, giornata particolare, però bene, dai.
Beh, insomma, giornata particolare in generale, anche perché è la festa della Befana. Tanti auguri a tutti voi, l'ultimo giorno di vacanze, anche se poi, insomma, complice il weekend, riprenderanno per molti soltanto da lunedì tutte le attività. Noi questa mattina parleremo, come sempre, chiaramente di cinema, perché è venerdì e Boris porta tutto il suo contributo e le sue conoscenze nell'ambito cinematografico, ma non solo, perché tra poco dovremmo avere, insomma, un collegamento, lo possiamo dire?
Sì, assolutamente, come si univano Bruno per i migliori giorni, svelato l'arcano, la Befana Vien di Notte, il primo è con Paolo Cortellesi, il secondo è, okay, con Monica Bellucci.
Mi ricordavo al contrario.
Ha ragione tutti.
Esattamente. Tra pochissimo Massimiliano Bruno per parlare dei migliori giorni, adesso, in questi giorni proprio, al cinema. Prima Amy Winehouse con la sua Back to Black.
Same old, same bed. Me.
Back to Black qui su Radio Rock. Ancora buongiorno da parte di Marco Muscara. Ancora buongiorno a Boris Sollazzo. Boris, non so se vuoi presentare te il nostro ospite.
Ma certo che lo voglio presentare, perché quando parliamo di qualcuno che viene spesso e speriamo volentieri a Radio Rock, parliamo di un amico di Radio Rock. Qua parliamo di un fratello, un cugino, perché insomma davvero c'è un rapporto stretto tra Massimiliano Bruno e Radio Rock, anche perché ci piace troppo quello che fa, e quindi giustamente poi tocca chiamarlo sempre. Ciao Massimiliano.
Ciao Massimiliano.
Buongiorno amici miei, è la Befana.
Sì, sei contento?
Contento, sì, sono contento, perché tutto sommato, con mille difficoltà, la mia vita è una bella vita.
Oh, bene, bene, questo ci fa piacere sentirlo.
Mi hai fatto venire in mente nella presentazione, quando c'era quel film di Totò, che lui andava a scrivere, cioè lui faceva lo scrivano e veniva la gente ignorante che non sapeva scrivere, gli dettava le lettere, lui le scriveva, e c'era uno dei personaggi che diceva: caro amico compare nepote. Io mi sento amico compare nepote di Radio Rock.
Mi piace molto. Senti, i migliori giorni ce l'ha tutti praticamente, tranne la Befana però, cioè Natale, Capodanno, San Valentino e l'8 marzo. Trovo che come sempre le idee geniali sono le più semplici, cioè raccontare quanto possono essere ipocrite, bastarde, anche tenere, però le feste comandate, no? Che in quanto comandate ti costringono a fare spesso cose che non vuoi.
Beh, era proprio questo l'intento del film, cioè sbugiardare una parte, diciamo, più cattiva di noi. Abbiamo voluto fare un film omaggio alla commedia all'italiana, a quei brutti, sporchi e cattivi che ci hanno un po' formato, un omaggio a Monicelli, a Scola, a Elio Petri, a Dino Risi, a quel tipo di cattiveria lì, con le debite proporzioni, perché noi non siamo nemmeno un alluce, questi grandi maestri. Però insieme a Edoardo Leo abbiamo voluto fare un tipo di commedia diversa, cioè fare uscire a Natale con una commedia antinatalizia. E questo, insomma, era il nostro intento. Questo chiaramente, nonostante si facciano chiaramente delle risate nel film, ma molto molto amare.
Oh, sì, no, nello, hai detto, insomma, l'avete, la regia è curata da te, Edoardo Leo, è un film a episodi, no? sono quattro le storie che raccontate appunto intorno a queste quattro festività. Avete curato ognuno la regia di due diversi capitoli di questa storia. Com'è stato il rapporto tra di voi, nel senso, poi ognuno ha curato il suo, oppure avete collaborato in tandem, comunque vi siete confrontati continuamente durante il lavoro?
Guarda, nell'ideazione ci siamo dovuti obbligatoriamente confrontare per stilare un piano dell'opera. Poi abbiamo messo su due squadre di lavoro diverse, io con la mia di sceneggiatori e lui con la sua, e abbiamo voluto rispettare gli stili di ognuno di noi due. Ognuno di noi ha un modo di esprimersi, lui forse più raffinato del mio, io un pochino più carnale, e questo esce fuori pure negli episodi. Ed è stato un lavoro poi alla fine della scrittura della sceneggiatura di assemblamento. Abbiamo dovuto mettere a posto le sceneggiature in base poi al lavoro degli altri, e poi quando l'abbiamo girate separatamente, e poi ci siamo ritrovati al montaggio. Insomma, è stato un perdersi e ritrovarsi in continuazione, molto bello.
Anche perché immagino non sarà stato facile mettere insieme questo popò di cast, quindi era anche utile, insomma, avere due squadre diverse per poter, insomma, aggiustarsi. Mi sembra non manchi nessuno dello star system italiano.
Beh, insomma, in realtà mancano in molti, però però diciamo ci sono quelli che erano sufficienti per creare un bel cast. Insomma, io personalmente poi ho avuto la fortuna di e il privilegio di lavorare per la prima volta con un paio di attori che mi piacciono tanto, come Claudia Gerini e Max Tortora. È stato veramente molto bello, insomma, rassicurante dal punto di vista proprio della mia creatività, perché quando reciti, quando fai recitare attori che sono bravi e ti migliorano il testo, è sempre un qualcosa da imparare.
L'altro, senza nulla togliere a nessun altro di quelli che hanno recitato, un Tortora clamoroso, sì. Cioè Se tu prendi solo la parte di Tortora, puoi avere l'impressione veramente di che potrebbe essere un pezzo di film di un Amici miei, di un Risi, è qualcosa.
Tortora interpreta un personaggio che è un imprenditore spietato che, nonostante provi a far vedere al mondo che è buono, in realtà è un pezzo di merda, quindi viene, come dire, a un certo punto sbugiardato ed è costretto, minacciato da una bomba a mano, a confessare a una telecamera veramente quello che pensa, e lui lì dice quello che pensa e pensa cose orrende.
Sì, sì, non devo dire. Magnifico, assolutamente magnifico. Senti, è anche una possibilità quella del cinema italiano di tornare a una collaborazione, tornare ai film, ai episodi. Tu rispetto all'attuale cinema italiano sei sempre stato più vicino al modo di pensare della commedia all'italiana, hai sempre avuto una factory, un gruppo di persone con cui hai lavorato spesso, che però spesso, ecco, fuori magari in questo ambiente spesso non accade, no? Mentre prima c'erano le famose chiacchierate a Canova tra Suso Cecchi d'Amico, Agio Scarpelli. Può essere un modo per anche ricostruire una commedia all'italiana anche proprio come factory di idee?
Guarda, io personalmente in questi 15 anni che ho fatto cinema l'ho sempre un po' fatto con Edoardo, l'ho fatto con Paolo Genovese e l'ho fatto spesso con Fabio Di Iorio, e ci siamo visti e gli faccio sempre leggere le prime stesure della sceneggiatura, ci confrontiamo, questo avviene reciprocamente, insomma è una cosa che facciamo. Certo, se lo facessimo tutti di più, secondo me sarebbe meglio, perché ogni tanto secondo me fa anche bene che un collega ti dice: ma che hai scritto? Ma non funziona, e tu litighi e te alzi la voce, non te ce parli per una settimana. Io mi ricordo quando scrivevo i film con Edoardo Falcone, litigavamo, cioè lui cattolico di destra, io ateo di sinistra, era fantastico, perché ci dicevamo nei nostri reciproci modi e le nostre reciproche ipocrisie, capito? Quindi erano discussioni a voce alta, incazzati, ed era molto bello, molto rassicurante.
Là il segreto è fare ognuno la parte dell'altro, secondo me.
Sì, nel senso... in quel senso bisogna, come dire, questo confronto ti aiuta a comprendere pure il punto di vista degli altri e quindi ad essere più tra virgolette generalista possibile, nel senso capire il punto di vista pure di uno che tu non condividi, però ti aiuta a far arrivare proprio a quella persona un messaggio, capito?
Certo. Ti va di aspettarci, sentiamo un pezzo e poi torniamo e raccontiamo un altro po' dei migliori giorni.
Sì, Boris, voglio che mi dedicate un pezzo e che me lo dedichiate anche a questo mio amico che è qui vicino a me, che mi sta guardando dal cielo, che è Remo Remotti. Ciao,
grande, grande.
Datemi un disco, fratelli.
Fishnets. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. When a step flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecca dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh.
past life lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about, you took a left off last life lane, you were just sounding.
Monkeys qui su Radio Rock, ancora in diretta Marco e Boris. Vediamo intanto se con noi c'è ancora Massimiliano Bruno attaccato durante il brano. Massimiliano, ci sei?
Ma come ha attaccato? Non mangiare la colazione della Befana.
Vabbè, ci vuole, eh. Qual è il menù, scusa, della colazione della Befana?
Beh, sono tutto quello che c'era nella calza, cioè cioccolatini cancerogeni che ci regalano chemioterapie dal 2030 al 2040.
Benissimo, però, questo insomma, oh, che sarà il tema del prossimo film, tra l'altro, no?
Esatto, di quanto questo pianeta ci sta uccidendo lentamente e inesorabilmente, ma forse non avremo neanche il tempo di vederlo, perché il meteorite arriverà.
Le tre C, cioccolatini, cancro e cambiamento climatico.
Esatto, esatto. E quando tra poco... tra 15 anni ci faremo il bagno a Capodanno perché fa caldo, ci accorgeremo di cosa abbiamo fatto a questo pianeta.
Mamma mia. Oh, hai parlato di colazione, Massimiliano, e in realtà tre delle quattro storie in qualche modo girano attorno, vabbè, le feste girano intorno alla tavola, no? Le prime due in maniera più netta, anche la terza, insomma, si parla di una cena per San Valentino che comunque è il collante di tutto. Intorno alle tavole degli italiani, soprattutto a Natale ma anche a Capodanno, si creano le discussioni più grandi, e all'interno del primo episodio, quello di Natale, insomma, c'è proprio questa situazione che è la tipica situazione, poi sollevate un po' il tappeto per vedere la polvere dentro le case un po' di tutti, con questi due fratelli che vanno in grande conflitto, uno assolutamente pro-vax, l'altro assolutamente no-vax e complottista, con invece la sorella che cerca di tenere tutti, anche per interesse personale di carriera politica, tutti buoni, non parlate di politica, non parlate di questo. C'è stato però da parte tua, da parte vostra, tua e di Edoardo Leo, anche del coraggio nel mettere in campo un tema così divisivo come quello di vaccinisti non vaccinisti?
Beh, credo che lo abbiamo fatto senza prendere una parte, infatti tutti quanti piacevolmente ci dicono, vedi, avete fatto quello più polemico, è il Provax, non è il Novax. Cioè, in realtà il mio personaggio, che è un Novax nel film, non vorrebbe litigare, cioè cerca fino alla fine di non litigare, poi quando viene tirato in palla alla fine si rompe, perché Edoardo mi stuzzica. Sì. No, abbiamo messo in scena una litigata che nel cinema non era mai stata fatta, ma che nella vita un sacco di volte è avvenuta tra persone che la pensano diversamente su un argomento. Poi nella fattispecie abbiamo scelto questo argomento, che è un po' l'argomento simbolo del 2020, 21 e 22, no? L'argomento di litigio, però in realtà è lo spunto per far vedere quanto certe volte pure nella stessa famiglia non si va d'accordo per motivi politici, per motivi religiosi, per motivi di rinfacciamenti che tu da piccolo sei sempre stato favorito, io invece. E in questo caso abbiamo fatto due fratelli coltelli, uno chiaramente di area di sinistra, l'altro chiaramente di area di destra, che hanno proprio due modi di affrontare la vita talmente diversi che poi vanno in conflitto. Ma io credo che in tutte le famiglie ci sia sempre o un fratello o un cugino o uno zio insopportabile che tu di solito tieni botta e cerchi di non litigare a Natale, però all'anno che poi ci litighi esce fuori di tutto e di più.
Sì, sì, no, quella roba che insomma non ne esci vivo, perché poi le feste hanno questa caratteristica che quasi sempre tu hai degli aneddoti devastanti da raccontare. A me viene sempre in mente il film di Winterberg, Festen, no? Con quello che si alza, sì, per celebrare il padre, racconta insomma cosa faceva a lui e alla sorella.
Beh, in quel caso era molto molto drammatico.
Sì. Devo dire che in parte anche pensando a quanto è stato importante questo dibattito nella nostra società, anche mettere in scena quel dibattito in maniera rovesciata, cioè raccontare anche a un certo punto quanto Avevamo paura, no? Perché poi quello che esce fuori da quello, secondo me, da quello che avete fatto voi, è che sono due persone che hanno paura e che reagiscono alla paura in maniera diversa.
Ma sai, l'argomento interessante è la paura della diversità. Cioè, quanto noi non riusciamo a gestire, se uno ha un pensiero diverso, non riusciamo a gestire la nostra rabbia, cioè ad accettare che uno è diverso. Ma insomma, è la storia del mondo, è così. E qui basta che uno ha il colore della pelle diverso, semplicemente, non so se vi è mai capitato, certe volte delle ghiacciate perché magari uno dice una cosa politica contraria a quello che pensa qualcun altro e tu stai lì e dici: oddio, mo litigano.
Sì, è vero, che invece vent'anni fa ci sarebbe, non dico che ci avrebbe fatto piacere, ma era un modo anche per ravvivare una cena, un pranzo. Abbiamo un po' paura del conflitto.
È vero, c'è una grande paura del conflitto. Invece una volta c'erano i dibattiti, insomma, noi siamo cresciuti un pochino all'università con confronti, dibattiti, ma magari certe volte finiva pure a botte, però almeno c'era un confronto, un tirare fuori. Adesso ci sta sempre un tentativo di mediazione. Ecco, i nostri personaggi invece non mediano proprio, loro finiscono veramente a urlarsi in faccia, ed è, credo anche che sia l'episodio più divertente, quello del Natale, a livello di comicità. Sì. Perché insomma, facciamo un po' i numeri con quel litigio.
Beh, anche perché poi il Natale ti aiuta, no? Cioè, nel senso che mette già in scena tutta una serie di contraddizioni che magari nelle altre festività bisognava anche un po' ricordare, poi lo stavamo vivendo, quindi va bene. Max, senti, complimenti, noi vi auguriamo il meglio per questo film, anche perché speriamo che possa ripetersi questo tipo di esperimenti, di incontri. Vabbè, tu e Edoardo siete amici da sempre, però
poi ci sono tante altre festività ancora, insomma, no? Esatto. Eventualmente dal Ferragosto al 25 aprile
nel sequel facciamo Befana, Ferragosto 25 aprile, il quarto che facciamo?
Allora ve lo dico subito, nel sequel facciamo 1° maggio, Ferragosto, Halloween e il secondo Natale. Perché? Perché lo abbiamo già girato e perché uscirà, non so se al cinema o in piattaforma, già quest'anno.
Beh, grandissimo, ci hai dato una notizione, va bene. E nel terzo,
primizia, mo se può dire ormai.
E nel terzo ci sarà la Juve che vincerà la Champions, pensate, quello è il capitolo fantasy.
Non avverrà mai.
Esatto. Grazie Max.
Grazie a voi, un abbraccio. Campione d'Italia, un abbraccio.
Sempre, grazie sempre, mille a Massimiliano. Ciao. Bruno, al cinema in questi giorni, i migliori giorni per l'appunto. RSI tra le novità di Radio Rock, Rebels Without Applause. Allora Boris, sono usciti tanti film, no, tanti no, devo dire la verità, qualche film in questi giorni, insomma periodo quello natalizio, che è un periodo che tendenzialmente vede i maggiori incassi anche per quanto riguarda noi cinema. Tante sale si sostengono soprattutto con il mercato natalizio, tanti film che sono usciti subito prima di Natale, tanti film, insomma qualche film interessante anche uscito, lo abbiamo detto, tra cui i migliori giorni proprio il primo gennaio, insieme anche al film di De Luigi, Virginia Raffaele, 3 di troppo. Sono usciti degli altri film anche in questi giorni, subito prima della Befana, per prendere forse la coda di queste vacanze senza scontrarsi magari, no, con quelli usciti i giorni precedenti. Allora, Un vizio di famiglia, l'hai visto? Che cosa ne pensi?
L'ho visto, film secondo me notevole, diciamo che rende meno l'idea il titolo italiano rispetto all'Origine del Male, che è il titolo originale. Molto interessante. Allora, il regista è uno scrittore, si vede, Sébastien Marnier, cioè si vede perché è uno che ha un impianto di sceneggiatura, ma anche proprio di struttura visiva e di racconto molto molto forte, e con una tesi molto forte. È il suo terzo film e sostanzialmente ogni volta ci troviamo a discutere del tema dell'identità, del tema di chi è chi e cosa fa e qual è il suo posto nel mondo, spesso e volentieri incastonato in relazioni sentimentali che sono familiari. In questo caso c'è una donna che è in una condizione molto complicata, con è una donna omosessuale con dei problemi al lavoro, vive in una casa molto piccola. È chiaro che la vita la fa soffrire, ma è anche chiaro che lei sembra una che cerca di reagire, insomma, sembra un personaggio positivo. A un certo punto l'elemento di cambiamento del film è che lei sostanzialmente decide che deve riprendersi tutto quello che è suo. In particolare lo deve riprendere dal padre. Lo chiama, e questo padre è un ultra ricco, un miliardario. Sembra, come dire, no, una storia di riscatto sociale. In realtà inizia una un qualcos'altro che io adesso non posso fare spoiler, però vi posso dire che inizia un qualcosa che non è molto dissimile da Parasite, no? Nulla è come sembra, nulla è com'è, e nessuno ha dentro quello che immaginavamo all'inizio del film. C'è una sorta di ricerca di giustizia, in cui poi verso la fine c'è anche la capacità molto di scrittura, diciamo, molto di letteraria, di fare un'altra capriola sostanzialmente. Quello che ci dobbiamo chiedere alla fine di questo film, che secondo me funziona, è chi è il mostro, cos'è un mostro, da dove nasce un mostro, e come funziona quando tu hai già empatizzato col mostro e non sai ancora che diventerà tale. È sempre il solito discorso, l'avevamo già fatto una volta, sulla banalità del male di Hannah Arendt, no?
Sì.
E trovo che sia un film che tutto questo poi lo fa attraverso i meccanismi del genere, e che quindi ti appassiona, cioè non è solo cerebrale, tutto quello che io vi ho detto è cerebrale, ma attraverso i meccanismi del genere tu entri dentro questo film, che sia a livello di intrattenimento che a livello di doppio piano di lettura è molto molto interessante. Quindi bravo Sébastien Marnier, bravissima Lorca Lamy, che è la protagonista, e che sicuramente avete visto nella versione francese di Call My Agent. Nessuno si potrebbe immaginare che una donna che fa così ridere sia anche così brava in un ruolo drammatico, di fatto, anche se poi mantiene alcune delle sue caratteristiche comiche.
Oh, tra pochissimo andiamo anche sugli altri film in uscita. Ce n'è uno che solo per la locandina, sì, mi colpisce tantissimo. Sembra strano, si chiama Megan. L'hai visto? Ne parliamo tra pochissimo.
Molto strano.
Allora, subito dopo gli Arcade Fire.
Sleeping is giving it.
Radio Rock. Super classico.
Il super classico delle 9.45 qui a Radio Rock. Ci scrivono Boris e Marco, ma dopo L'acqua e sapone di Prada, cosa ne pensate di Anne Hathaway in Amori e altri rimedi?
Allora, io Anne Hathaway penso sempre bene, cioè, non posso pensarne male. Se ti devo consigliare un film, secondo me il più bello che lei ha fatto da attrice è Rachel Getting Married di Jonathan Demme. Però insomma lei ha questa capacità trasformistica, per cui passa da sex symbol a ragazza interrotta, da acqua e sapone a dark, e questo è il segno sicuramente di una fisicità che l'aiuta, ma anche di un talento.
Oh, poi ancora nota audio 3899 106 600, sentiamo.
Ciao ragazzi, Boris. Ciao. Buongiorno, auguri a tutti. Come sono andati gli incassi da Ticini della settimana?
Mi fa un po' sorridere, devo dire, cioè, perché se la prima volta mi chiedete una cosa del genere, guarda, non è facile capirlo, perché faccio una piccola analisi, spero di non annoiare troppo, però per farvi capire, no, adesso si è molto trionfali per i dati di questo fine 2022.
Sì.
Ora la verità è però che senza Avatar sarebbe andato peggio del 2021. Ora è vero, c'è Avatar, non è che puoi far finta che non ci sia,
anche perché Avatar avrà mangiato un po' degli incassi che sarebbero forse andati a altri film.
Esatto, però è come mettersi a dire: ah, prima della pandemia avevamo avuto il più 14%. Sì, c'era stato Zalone, però
sì.
Che sono delle cose che drogano la competizione. In questo caso Avatar, in un momento in cui si faceva fatica ad arrivare a 5 o 10 milioni, ha fatto 33 milioni in Italia. Continua a farne 1,4 milioni a settimana. Cioè, stiamo parlando di una tenitura che, ma neanche negli anni 70. Secondo me non è andata male, nel senso che Il Grande Giorno ha superato i 5 milioni e mezzo, Le Otto Montagne è vicino a 3 milioni e ancora adesso fa ha superato le 250.000 presenze. Fabelmans purtroppo conferma che Spielberg fa film stupendi, ma attira di meno, anche se comunque 1,8 milioni non è male. Pochi secondo me valutano che 3 di troppo di Luigi non è andato malissimo, cioè nel senso che 1,6 milioni non è male in questo momento. Quello che però colpisce, diciamo, del dato dalla terza in giù è che sono molto vicini, cioè che insomma Avatar ha molto schiacciato. Forse la cosa più interessante, però, parliamo anche di un film uscito il 22 dicembre, è Aldo Giovanni e Giacomo, che insomma fa più o meno i soldi che facevano gli ultimi cinepanettoni, no? Quelli senza De Sica e Boldi. Che ti devo dire sul Cinedel? Onestamente non sono particolarmente ottimista. Però certamente Avatar ti dice qualcosa, Aldo Giovanni e Giacomo ti dice qualcosa. Ieri leggevo uno studio di settore per cui in molti settori dedicati proprio al piacere, allo spettacolo e via dicendo, si è tornati ai livelli pre-pandemia, no? Anche nella moda, soprattutto nella filiera, diciamo, di sostegno della moda. Io mi auguro che succeda lo stesso per il cinema. Per il cinema mi sembra che la paura sia un ottimo alibi per rimanere a casa ad avere un servizio non dissimile. Continuo a pensare che bisogna alzare enormemente la qualità del servizio di fronte alla condizione in cui ci troviamo in questo momento, che è, spesso e volentieri ti porta ad avere un QLED a casa di 65 pollici a 1,500 euro, che per carità,
sì,
non è non te la porti da casa, però è anche una spesa che probabilmente fa la stessa famiglia che va spesso al cinema. E poi al cinema ti ritrovi degli impianti vecchi di decenni che grattano l'audio, ed è davvero molto complicato. Insomma, gli stati si sono svuotati quando è arrivata Sky.
Sì, sì. Tra l'altro, una cosa che stavo notando, poi è una cosa che ci porta...
Scusa, gli stati si sono svuotati, però San Siro non si svuota. Cioè, nel senso, se tu hai una qualità, poi vabbè, ci sono i romanisti che sono pazzi e vanno allo stadio, in uno stadio tremendo, ma e quello fa parte del fatto che sono una tifoseria speciale. Però voglio dire, alla gente, se dai la qualità, rimane, nel senso che l'Inter anche nel 2012, 13, 14 e il Milan riempivano lo stadio, perché in quello stadio, anche se ti metti di spalle, hai una visuale perfetta.
Una visuale perfetta, è più comodo arrivarci, trovi parcheggi, cioè ci sono tutta una serie di problemi, insomma, legati.
Le altre squadre hanno stadi più scarsi e spesso e volentieri è meglio vedersela su Sky.
Tra l'altro, una cosa che non c'entra nulla, poi siamo in ritardissimo, magari degli altri film diamo un giudizio molto rapido, è che notavo che il taglio di fine primo tempo nei cinema che lo fanno viene fatto un po' a caso, cioè a metà scene, ma come mai non c'è attenzione nel fare Forse perché arriva la pellicola
perché
intera.
Prima veniva segnalato.
Sì.
Adesso invece non arriva più.
Quindi tagliano prima quando dovrebbe essere
rullo.
Il nome.
Okay. Era fine rullo e quindi era, il rullo finiva e tu avevi la cosa. E adesso è previsto che non ci sia la pausa, ma gli esercenti la fanno lo stesso perché è un buon modo per vendere
chiaramente
quello su cui guadagni realmente.
Sì, 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 popcorn e così via. Boris, cosa ne pensi delle otto montagne, il giorno più bello con Aldo, Giovanni e Giacomo? Già lo abbiamo detto rapidamente.
È il giorno più bello, carino, divertente, e le otto montagne bello, molto bello.
Scusa Boris, mi si è spento il cellulare per la batteria, non ho sentito qual era il titolo del film di cui parlavi giusto prima degli Arcade Fire, quello della ragazza omosessuale che decide di recuperare quello che è suo e lo stavamo
dicendo. Di famiglia.
Un vizio di famiglia. Rapidissimamente Boris, in un minuto, Close e Meghan.
Allora, Meghan diciamo l'horror che nessuno di noi vorrebbe incontrare, praticamente c'è, cioè, un futuro distopico, un futuro prossimo però, di una zia che si ritrova a dover prendersi cura di una nipote. Questa zia è un fenomeno della robotica e ha fatto questa bambola che si prende cura dei bambini, una specie di babysitter robotica. Che oltre ad essere un giocattolo ha la capacità di apprendere, di relazionarsi e che quindi diventa sostanzialmente un elemento di famiglia. Lei è bravissima nella robotica, poco nella razionalità, dice ma sono brava però nella robotica, a questo punto uso il mio,
certo,
il frutto del mio lavoro per crescere il mio bambino. Ovviamente che cosa fa? È la grande legge di Asimov, no? Cioè le tre leggi della robotica, nel momento in cui un robot porta all'estremo la razionalizzazione, nel caso per esempio di Meghan, trova pericoli ovunque per la sua padroncina e questo può diventare horror, insieme al tipo di rapporto che si crea tra le due e alla capacità visiva che da lontano ti fa sembrare Meghan una bambina normale e da vicino invece una bambola e che è molto disturbante per i personaggi. È il miglior B-movie degli ultimi anni, anche perché negli ultimi anni non si sono fatti i B-movie ed è sbagliato, non potevano che farli in produzione Bloom e One, cioè One So e Bloom, tutta la Bloom House, che invece sono esperti di B-movie e che capiscono quanto sono importanti anche nell'economia di un'industria. Funziona moltissimo, secondo me, per gli amanti del genere è una festa.
In due parole proprio, Close invece?
Close, classica scena del coming of age in cui si affronta il tema dell'identità sessuale, film d'autore. Funziona bene, l'unico dubbio che io ho su Close è quante volte l'abbiamo visto, anche se con qualche variazione sul tema.
Penso tante, penso, sì, che sia questa il sottointeso.
Retorica,
sì, 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 assolutamente. Giudizio quindi sintetico, un vizio di famiglia?
Si deve vedere.
Close?
Si poticchia, guarda, quasi non si può dire.
Vedi, stavi diventando troppo buono. Esatto. Meghan.
E Meghan si può, come i B-movie che funzionano, si può.
Benissimo, tra pochissimo in studio con noi arriverà Tatiana Fabrizio a tenerci compagnia per una nuova puntata di Gagarin.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.